È nata a Venezia e da psicoterapeuta junghiana ha saputo ascoltare il canto delle sirene. Oggi è con noi Yolanda Stocchi. Cara Yolanda, sei nata a Venezia. Che cosa porti con te di questa città ancora oggi?
Guarda, proprio recentemente riflettevo su questa cosa e non avevo mai fatto prima il collegamento tra la mia nascita a Venezia e le sirene. Devo dire che io sono nata a Venezia, poi sono vissuta, diciamo, sulla terraferma prima poi di arrivare a vivere a Milano. Ed effettivamente il fatto che Venezia è costruita sull'acqua, il fatto che ci sia questa striscia di terra sottile che collega Venezia alla terraferma, è un'immagine che mi porto dentro da sempre. Questa presenza della terra e del mare, la laguna. Queste due dimensioni, e la presenza del cielo, perché ovviamente quando c'è il mare c'è anche tanto cielo, e la luce rosa di Venezia, e questa fragilità di Venezia costruita sull'acqua. Ecco, devo dire che Venezia mi evoca proprio bellezza, sogno, fragilità, e una città ponte, una città che sta tra. Che è proprio un po' la caratteristica delle sirene, no? Di essere creature ponte, come ho scritto nel mio libro Il silenzio delle sirene, figurazione della psiche femminile, l'edizione del 2005, quella poi del 2019, sempre per l'editore Vivarium, invece il sottotitolo è Se il maschile non ascolta il canto. Le sirene sono prese proprio tra una ispirazione divina e una vocazione terrestre. Dopo queste due dimensioni, e Venezia, secondo me, è proprio questo: è tra acqua, terra e cielo, come le sirene.
Che meraviglia. E a proposito di vocazione terrestre, nel tuo percorso di psicoterapeuta, quanto importante è stata la sensorialità, sia per te sia che per i tuoi pazienti?
Guarda, anche questa, come dire, è una domanda per me molto importante, molto fondamentale, questa che mi fai, perché io ho costruito proprio, mi sono formata nella mia pratica psicoterapeutica all'interno della psicologia analitica junghiana, ma in particolare amo dire che a fianco all'utilizzo della parola, il gioco con la sabbia, la sand play therapy. Ecco, la sand play therapy, il gioco della sabbia, è un dispositivo che nasce all'interno appunto della psicologia analitica junghiana. Dora Kalkin, allieva di Jung, mette appunto questo dispositivo prendendo ispirazione dal gioco del mondo della Löwenthal, dalla psicologia analitica junghiana e anche dal buddismo Zen. E costruisce un dispositivo che proprio favorisce l'emergere di immagini dalla psiche che si mostra attraverso il lavoro delle mani, attraverso i gesti, attraverso il corpo. È una terapia che mette al centro il corpo e la sensibilità, le mani. Io amo dire che questi quadri di sabbia, sono proprio come delle ecografie della psiche. Per cui in questo senso davvero la dimensione della sensorialità è al centro della mia pratica analitica perché tanti anni fa io mi accorsi, sicuramente non sono l'unica a essersi accorta di una cosa del genere, che il paziente guariva dal sintomo psichico ma si ammalava fisicamente. Allora, per me è stato molto importante mettere al centro del lavoro analitico anche il corpo e le mani, in che modo? Attraverso il gioco e l'immaginazione che questo permetteva, perché così si poteva raggiungere quel luogo che gli alchimisti chiamavano corpo sottile, pneumasomaticon, che sta prima della separazione corpo-psiche. Anche a questo io ho dedicato tanta energia e tra l'altro anche qui io ho pubblicato questo libro sempre per la casa editrice Vivarium nel 2018, che è proprio il gioco della sabbia nella terapia con i bambini, la pazienza dello sguardo, dove parlo proprio della mia esperienza di lavoro col gioco della sabbia e del ruolo che hanno le mani nel
Certo.
traghettare le visioni che abbiamo dentro. Jung diceva che le mani sanno quello che l'uomo, quello che l'intelletto fa fatica a raggiungere, a sapere. E Anassagora diceva che l'uomo è il più sapiente di tutti gli animali perché ha le mani, perché usa le mani. Quindi le mani sono veramente mediatrici tra corpo e anima e traghettano le visioni creando oggetti, immagini attraverso gesti. E il gioco della sabbia è davvero un dispositivo che permette il parto di immagini. La psiche che si oggettiva attraverso i gesti e il gesto arriva prima della parola, la parola arriva dopo.
Certo.
I gesti ci fanno vedere l'invisibile, pensa al mimo, pensa a certe cose, no? Un gesto ci mostra.
Certo, è un linguaggio, di fatto il gesto è un linguaggio, o è parte, insomma, di un linguaggio.
Assolutamente, no, no, assolutamente. Cioè nel gesto gestazione, nel gesto ci sta qualcosa che poi deve ovviamente venire fuori, non, senza togliere niente al valore della parola, eh. Però
Certo.
il gesto che partorisce immagini è come dire, ha dentro una condensazione di senso che passa appunto attraverso i sensi, non è un caso che senso e sensi, il senso abbia a che fare con i sensi e col corpo, e poi dopo la parola arriva dopo la parola.
Certo, c'è un ancoraggio, diciamo, della psiche proprio nel suo movimento, una estensione del suo movimento attraverso, in questo caso, le mani, ma possiamo dire il gesto perché potrebbe essere, mi viene in mente, un danzatore o comunque un.
Assolutamente, il valore proprio del corpo in qualunque forma espressiva, in qualunque forma si esprima.
Certo. E tu hai svolto appunto anche delle ricerche sulla figura della sirena, dicevamo. Che tipo di femminile emerge da queste ricerche?
Anche questa è una domanda. Guarda, prima battuta direi che la sirena è un femminile intero e integro che tiene insieme la madre, la figlia e la donna. Perché spesso quando si parla di femminile si parla di madre e figlia, la donna, invece qui ci sono tutte e tre, madre, figlia e donna, che sta in relazione. È plurale, la sirena è plurale, la dea aveva mille nomi. A che fare con la complessità e la biodiversità. Nel mio lavoro sulla sirena, appunto, che poi ha preso la forma di questo libro, che è fatto di 63 immagini e 63 testi, proprio come, e poi l'ultimo, il 64esimo, come il gioco dell'oca, perché la sirena è un simbolo di trasformazione, un archetipo un po' imprendibile. Allora avevo bisogno di trovare una forma che ne rispettasse la natura profonda, che è oracolare ed è labirintica, e ho costruito il libro appunto in questo modo, per cui lo si può leggere ad apertura pagina, o lo si può leggere in modo conseguenziale, ma proprio perché la sirena non può essere spiegata logicamente.
Certo.
Perché rappresenta, ha a che fare, come dire, con un tipo di conoscenza, esprime un tipo di conoscenza che va oltre il logos, è un sapere erotico nel senso di un sapere che non separa, non divide, ma lega, è religiosa nel senso proprio del religare. Userei un parolone che usava Panikkar, cosmoteandrica, proprio mette insieme il cosmo, Dio e l'uomo, cioè tiene insieme tutte le dimensioni. Ed è davvero per usare questo termine di Jung, un simbolo di trasformazione, una creatura ponte che permette di, come dire, di procedere nella conoscenza. La ricerca che ho fatto intorno a questo simbolo è di carattere mito-psicologico, nel senso che sono partita dall'arte, dai capitelli romanici, mi sono occupata delle leggende, dei miti intorno alla sirena, e probabilmente il mio vertice è quello psicoanalitico. E quello che ho visto e che ci tengo molto a dire, adesso devo dire che è diverso, perché quando il mio libro, la prima edizione del libro è stata pubblicata nel 2005, c'era un'idea di sirena molto scorretta dal mio punto di vista. Quando adesso il libro è stato pubblicato nel 2019, in questi anni già le cose sono cambiate. Perché dico questo? Perché le sirene che il mito ci consegna sono le sirene di Ulisse, quelle seduttrici a cui Ulisse resiste facendosi legare all'albero della nave. E si dice che se ascolti il canto muori. In realtà io dico che la sirena è stata vittima di una diffamazione prima mitologica e poi psicologica, perché anche in psicanalisi la sirena è stata diffamata, è stata considerata l'emblema della seduzione, l'ombra del femminile. Allora io mi sono chiesta da cosa ci difendiamo. Che cosa accade appunto se il maschile non ascolta il suo canto, come è il sotto, diciamo, titolo della seconda edizione del libro, che mette più in evidenza proprio questo rapporto tra maschile e femminile.
Certo.
Ecco che il problema è che se non ascolti le sirene, loro si uccidono. Le sirene hanno bisogno di essere ascoltate. E l'effetto del loro canto è di natura oracolare. E a Ulisse non è che lo seducono, gli promettono la conoscenza. Solo che cosa è successo poi? Che come in un telefono senza fili si è passati da conoscenza, seduzione della conoscenza, seduzione. Per cui le sirene sono diventate in questo telefono senza fili nella storia simbolo di seduzione. Ma ancora in epoca bizantina per dire dottore si diceva sirena. Ecco. E io nei capitelli romanici ho trovato una storia diversa, la resistenza di questa immagine che ho cominciato a interrogare. E di lì poi, come dire, ho visto in compagnia di che personaggi era, di che tipo di maschili erano le figure che si accompagnavano a lei. E anche della necessità di uno sguardo maschile che sappia, quindi che permetta alla sirena di incarnarsi. Perché l'altra cosa che ho visto guardando miti, leggende e capitelli è che esistono due tipi, quelli che io ho chiamato due movimenti, il movimento sirenico e quello melusinico. Movimento sirenico, quello delle sirene di Ulisse, la sirena chiede all'eroe di andare nel suo mondo senza morirne, chiede un incontro, chiede di essere ascoltata e non vuole uccidere, semmai chiede la morte di un certo tipo di coscienza, di andare oltre il logos. Le sirene, il movimento melusinico. Tra l'altro è interessante che quello sirenico è più dell'antichità e sono sirene uccello in genere. Le sirene del Medioevo, che io appunto chiamo melusine, sono sirene con la coda di pesce e vogliono incarnarsi, un po' la sirenetta di Andersen, no? Chiedono all'eroe di rispettare un patto e se non lo rispetta volano via, ma sono sirene che vogliono venire di qua. Quindi ci sono come due viaggi, uno che deve fare il maschile e l'altro che dovrebbe fare il femminile perché questa coniunzio sia possibile e questo incontro, ecco. Ed è interessante che se per l'incarnazione, come scrivo anche nel libro del principio maschile del Cristo, c'è voluto il sì di una donna, di Maria, A me sembra che a partire da questi miti e queste immagini, per l'incarnazione del femminile, del principio femminile, ci sia bisogno che l'uomo accetti il no del femminile, che significa il ritiro delle proiezioni. E vabbè, qui si aprirebbe.
Certo. Eh sì, è un tema, mi viene da dire, molto profondo e molto ampio. Stavo pensando appunto a proposito dell'incarnazione del femminile, quanto la creatività giochi un ruolo. Secondo te, che rapporto c'è tra le sirene e la creatività?
Anche questa è una bellissima domanda. Perché rispetto a quello che dicevo all'inizio, anche rispetto a Venezia, no? Ispirazione divina, vocazione terrestre, le sirene creature ponte. Le sirene sono creature ibride, no? Sono dentro una metamorfosi continua. Nella leggenda di Melusina, Melusina un giorno, una settimana deve prendere un bagno, fare un bagno in cui si trasforma di nuovo in sirena e poi il resto della settimana è umana. Queste sono creature che oscillano tra due dimensioni, tra l'al di qua e l'al di là. Ecco, io credo che questa dimensione dell'oscillare sia proprio una dimensione della creatività, cioè di non essere mai solo in un posto, di essere sempre qui e altrove, di non fermarsi, appunto quando dicevo le sirene simbolo di trasformazione, sono davvero, come dire, delle creature che ti invitano a un viaggio e a una trasformazione profonda che ha a che fare con la dimensione della creatività. Spesso ho detto che la X, che è l'incrocio, rappresenta la sirena, nel senso che è un incrocio, che è un'incognita, matematica la X è l'incognita, ma è anche il per, è anche la moltiplicazione. Allora credo che la creatività ha a che fare un po' con tutte queste dimensioni, no?
Certo.
Con questo andare e tornare. E tenere insieme, trasformare, non separare, no?
Certo, c'è un tema, diciamo, di generatività, mi viene da dire, no?
Sì.
Cioè questa capacità del generare attraverso un movimento che appunto è anche sicuramente quello del dialogo e non tanto quello del rapimento, mi viene da dire.
Sì. Poi le sirene sono per il noi, c'è molto questo tema per il noi. Difatti, io dico che questo è il kairos della sirena, nel senso che è del tenere insieme le cose. E allora il rosso e il giallo fanno l'arancione, cioè secondo me, e che poi è caratteristica dell'eros femminile, quello di collegare appunto. E
Certo.
la creatività è questo, è tenere insieme e trasformare. Fai tanti tagli anche banalmente, fai un minestrone, tagli tutte le cose, però poi le devi mettere insieme. A quel punto nasce qualcosa che è un profumo, un aroma che si lega insieme.
Certo, capisco benissimo. Sì, stavo proprio pensando che e sia, diciamo, un processo, un percorso, e un percorso però che si basa anche sul tema dell'ascolto, sull'ascolto vero e proprio. Così ti chiederei, di raccontarci un po', secondo te, che cos'è l'ascolto e un po' quale può essere il suo ruolo nella nostra vita.
Allora, anche qui credo che questa domanda, come dire, ha veramente tante possibilità di risposta e scelgo questa strada, una delle possibili. Intanto va detto che la sirena è una creatura sonora, canta. Il canto, come dice questa amica, che tra l'altro mi ha presentato insieme a questo altro amico e collega, Daniele Ribole, a Martin Kalf, Mariana Dotti, dice: il cantare presuppone un ascolto. Ecco, io ho iniziato domandando a queste sirene scolpite, in particolare la prima incontrata negli anni 90, è questa sirena scolpita sulla testa del Cristo a Vézelay, in una posizione acrobatica, e mi sono messa in ascolto, ho domandato e ho aspettato, come dire, delle risposte che poi sono arrivate attraverso sogni, attraverso il lavoro con i pazienti e attraverso quello che incontravo. Ma perché credo ero in una posizione di ascolto? Perché il canto non ascoltato si trasforma in grido e si trasforma in silenzio. Questo nella stanza analitica, quando noi vediamo i pazienti che hanno sintomi, il sintomo è un grido, mentre il
Certo.
simbolo è un canto, dico io. Quindi è importante saper ascoltare quello che, per esempio, il paziente porta nella stanza analitica, così come quello che queste creature portano, no? Dal punto di vista di quello che ci chiedono rispetto a questo discorso che facevamo prima dell'incarnazione del principio femminile. Ovviamente si tratta di l'ascolto può essere visivo, non è solo uditivo, ma si tratta appunto di una. In una posizione di non dare delle frettolose risposte. Una cosa che mi ha sempre colpito è che Edipo, alla domanda della Sfinge, all'indovinello, risponde subito. E io penso, insomma, mi sono interrogata sul fatto che forse avrebbe dovuto stare con quella domanda e domandare alla Sfinge, non dare risposte. Quindi stare con le domande. Ascoltare. Una delle cose più belle che io così ho letto sull'ascolto è questa storia, che non è solo per bambini, ma secondo me anche per adulti, di Momo, di End, che parla di questa creatura, Momo, che sapeva ascoltare, no? Quindi io penso proprio che è importante un'attenzione che si fonda sul puro ascolto. And dice che la piccola Momo sapeva ascoltare come non faceva, sapeva fare nessun altro. Non è che faceva qualcosa di strano, lei ascoltava e basta. Ma dice, lei ascoltava con attenzione e interesse questo e guardava le persone che ascoltava. E dice, e gli altri, solo per questo, si trovavano a, come dire, a capire quello che volevano. I disorientati e gli indecisi capivano quello che volevano, cioè quel tipo di ascolto che rendeva possibile all'altro far emergere quello che aveva dentro. Ecco, questa secondo me è la cosa di cui tutti abbiamo bisogno, è quella anche che Winnicott, secondo me, intende quando parla di essere soli alla presenza di qualcuno. Un'altra, per me è un motto questo di Donald Winnicott, famoso pediatra, psicoanalista inglese, dice che abbiamo bisogno, cioè che l'essere umano ha bisogno di fare l'esperienza di essere solo alla presenza di qualcuno, cioè di qualcuno che c'è ma ti lascia esistere, ti lascia essere. Ecco, io credo che l'ascolto sia questo.
Certo.
Esserci e lasciare che l'altro sia. Ti dirò, un altro modo è anche dirlo con le parole di un'altra persona che io considero un maestro dello sguardo, John Berger, accompagnare le cose verso la loro incalcolabile destinazione, cioè essere con le cose, stare con le cose, una forma di meditazione. In fondo, quando mi è capitato in passato di fare come dire, dei seminari di formazione sull'Ars Moriendi, una delle cose che ti dicevano è: quando una persona sta male, sta morendo, tu stai lì e respira insieme a lei. È una forma di ascolto estremo, ma è ascolto.
Certo, sì, tra l'altro mi ha colpito questa parola che hai utilizzato, l'incalcolabile. destinazione o percorso. Mi piace moltissimo l'idea che sia incalcolabile, cioè che sia vivibile, che sia percorribile, ma che non sia calcolabile.
Elena, credo che sia importantissima questa cosa. Tra l'altro, per chi fa il mio mestiere è importante ricordarselo, perché in fondo devi fare l'ostetrica, no? Devi permettere all'altro di essere quello che è, non lo sai quello che è, sarà. Devi essere uno strumento per permettere questo, ma non lo sai. Se lo sapessi, sarebbe pericoloso e non puoi, cioè, devi veramente accompagnare.
Certo, sì, tra l'altro è un aspetto, stavo pensando anche, diciamo, nel quotidiano, come dicevi tu, questa forma di ascolto, una sorta di, mi verrebbe da chiamarlo ascolto attivo, è quanto mai rara, in realtà. così, quindi, così ti chiederei, secondo te, ad una persona che volesse vivere di più le dimensioni dell'ascolto e magari della creatività, tu cosa consiglieresti?
Guarda, questa è una bella domanda, una risposta. Io credo che stiamo vivendo un tempo inedito, ma forse tutti quelli che vivevano dicevano un tempo così non si è mai visto prima, ma credo che siamo veramente in una soglia dove bisogna restare umani e dove il rischio di disumanizzarsi, transumanizzarsi, e quindi il tema ascolto, creatività, credo che sia uno dei modi per rimanere umani. Tra l'altro mi fa piacere dire che c'è questo libro che uscirà adesso per la Moretti Editali, a settembre, a fine settembre, di Marco Manzoni, Salvare il futuro, che tratta proprio questi temi si riflette molto sul cambio d'epoca e su questo bisogno di tenere insieme, come dire, maschile, femminile, salvare il futuro, insomma, credo che il titolo dica tutto. E perché siamo di fronte veramente a una grossa sfida e di fronte al fatto che ci sono delle forze, fammela dire così, poi anche qui sarebbe da spiegare cosa intendo, ma che vanno nella direzione di disumanizzarci. E io ho fatto una lotta, faccio una lotta rispetto ai bambini che vengono da me sull'utilizzo dei cellulari, per cui io direi spegnere i cellulari. Usarli meno, ma non per età, io lo uso utilissimo, ma questa cosa che siamo travolti da immagini esterne, immagini spazzatura, viviamo in un mondo che è virtuale, che fa fuori il corpo. Anche qui è un lavoro a cui tengo molto, dove sono quando gioco. Dove dico che oggi i bambini vivono in uno spazio virtuale non più transizionale. Lo spazio transizionale è quello dove è possibile la creatività, il gioco e la trasformazione delle cose negative. Lo spazio virtuale è uno spazio dove io lascio il corpo di qua e mi trasformo in qualcosa che è un avatar e lì mi perdo. Ecco, io credo che per vivere di più la dimensione dell'ascolto e della creatività bisogna spegnere i cellulari, ascoltare le immagini interiori. Calvino diceva che appunto nelle lezioni americane dice si sta verificando la perdita di una facoltà fondamentale, dice il potere di mettere a fuoco visioni e occhi chiusi, di far scaturire colori e forme, pensare per immagini. Ecco, è fondamentale spegnere il mondo fuori che ci invade per ascoltare le immagini interiori, respirare, ma proprio respirare nel senso di respirare e lasciare che,
Certo.
come dire, Ilman ha detto una frase che anche per me fa parte dei motti: siamo tutti pazienti dell'immaginazione, però per essere pazienti dell'immaginazione, l'immaginazione un organo di senso che va sviluppato, si è atrofizzato negli adulti e anche nei bambini. E l'immaginazione, tanto tempo fa, una cucciola che ho seguito e che aveva una malattia terribile ed è volata via, mi ha detto una cosa straordinaria. Ha detto che l'immaginazione è come il sistema immunitario. Ed è vero, per cui per esempio, ma questo non solo dal punto di vista fisico, io dico dal punto di vista psichico, se noi non siamo capaci di immaginazione, siamo perduti. E una delle cose, anche secondo me, che è fondamentale
Certo.
oggi è riprendere il rapporto con la lettura, leggere. E anche a questo proposito, una cosa che mi sta molto a cuore, che ho dedicato a questa creatura che si chiama Arianna, è questo sito che si chiama Libri Rimedio, perché credo che sia importante per i bambini, di letteratura per i bimbi, dove ci sono dei libri e c'è una sorta di indicazione dell'età, un bugiardino per l'ansia, la paura, la morte, l'amicizia, un piccolo abstract. Perché credo che educare i bambini alla lettura vuol dire educarli all'ascolto, educarli ad ascoltare le storie di altri e quindi a un più di umanità. E se noi mettiamo insieme queste cose, ovviamente abbiamo quello che tu dici, creatività, ascolto, umanità, libertà. Che sono, secondo me, le grandi sfide che ci troviamo davanti oggi. Restare umani. Restare umani vuol dire essere capaci di ascoltare e di essere creativi. Si parla come dire, parlano del ruolo estetico nell'evoluzione, cioè che avrebbe vinto l'Homo sapiens non perché aveva il cervello più grande sul Neanderthal, ma perché aveva, come dire, la dimensione simbolica e creativa, estetica e evoluzionistica. E questa è, come dire, è una cosa fondamentale per le sfide che ci troviamo davanti.
Sì, tra l'altro appunto stavo così, mi veniva proprio come libera associazione per l'immaginazione, no? Mi dà una sensazione di nutrimento, l'immaginazione, il poter immaginare, e anche una sensazione di apertura e orizzonte. Ecco, e quindi per questo cioè anche se io risuono molto con quello che hai detto, mi sembra che l'essere umano sia creativo in essenza, sia vivo in essenza, però per essere vivo e rimanerlo ha assolutamente bisogno di questa interiorità, di questa possibilità di continua. Non so se evoluzione, ma comunque
Assolutamente, guarda,
continuo
guarda, io credo
movimento,
che la
ecco.
chiave sia proprio quello della terza via, cioè dentro e fuori, sopra e sotto, maschile e femminile. Noi viviamo in una logica binaria dove o di qui o di là. Io
Certo.
sono per l'et et, tenere insieme, che poi è la dimensione simbolica, la funzione trascendente, le sirene, e rappresentano questo. Ed è fondamentale perché la macchina lavora con una logica binaria, l'essere umano no. Ed è questa la cosa fondamentale che secondo me noi dobbiamo tenere presente. La creatività è questa capacità di fare questo movimento che dici tu, questa continua tra le cose e trovare i modi, perché poi ognuno trova il suo, ma di appunto collegare le cose.
Certo. Grazie Yolanda per questo tuo bellissimo contributo.
Grazie a te
Grazie di essere stata
della,
con
come
noi.
dire, occasione e possibilità di parlare di cose che mi stanno molto a cuore e grazie
E allora,
davvero. Per tutto
ti
questo.
direi a presto. Certo, salutiamo i nostri ascoltatori e appunto a presto per nuove puntate del
Grazie.
podcast Profumato. Grazie.